Buonasera a tutti, bentornati su RBN Littorie. Sono Pasquale qui da Viale 18 Dicembre insieme ad Augusto. Buonasera Augusto.
Buonasera Pasquale e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
Augusto, in questa puntata andremo a far conoscere un famoso incisore che abbiamo di cui già abbiamo incontrato nelle scorse puntate e del 1700.
Andiamo a parlare di Piranesi, l'abbiamo incontrato 3-4 volte di sfuggita e quindi abbiamo deciso di dedicargli una puntata un po' più organica.
Esatto, quindi andremo a parlare di questo personaggio storico che è stato molto importante per poi anche è stato ispirazione per Cambellotti, mi diceva anche.
Sì,
oltre...
l'abbiamo incontrato quando abbiamo parlato ovviamente di Cambellotti, perché essendo un incisore e come incisore ha praticamente raggiunto gli apici di questa forma artistica e quindi è stato di ispirazione sicuramente per Cambellotti e tanti altri dopo lui, come anche per esempio l'olandese Escher, sia come tecnica che come tematica. Poi l'abbiamo incontrato quando abbiamo parlato del Grand Tour, l'abbiamo incontrato quando
abbiamo parlato di cori.
Di
tracce romane, sulla puntata tracce romane con il tempio di Cori, se non erro era la sua l'incisione
del tempio di Cori era la sua, e grazie proprio a questa incisione poi è stato possibile ricostruire il tempio di Cori che era stato distrutto durante la seconda guerra mondiale.
E poi l'abbiamo anche incontrato nella puntata dove abbiamo parlato di templari nel nostro territorio, nell'Agropontino, e non solo, infatti parlando della Basilica di Roma, dove abbiamo incontrato, affrontato il discorso con Piranesi. Allora io direi a Agosti di andare ad ascoltare il primo brano e poi torniamo subito in studio. Augusto, da dove cominciamo?
Cominciamo in maniera classica.
Dalla base, insomma.
Cominciamo in maniera classica, sì. Diciamo dove è nato, quando è nato. Giovan Battista Piranesi nacque nel 1720 a Venezia, o meglio, secondo una tradizione non documentata, a Mogliano Veneto, per la precisione il 4 ottobre, e di lui si conoscono il nome del padre e della madre, perché era un periodo in cui l'attività di anagrafica cominciava a diventare un po' più moderna, quasi come la nostra. Il padre si chiamava Angelo ed era un esperto tagliapietre, uno scalpellino e capomastro, quindi molto ben introdotto nel mondo dell'edilizia. La madre si chiamava Laura Lucchesi e fu battezzato 4 giorni dopo la nascita, l'8 ottobre, nella chiesa di San Moisè a Venezia, e di lui, della famiglia, si dice che abitasse nel quartiere Corte Barozzi, sempre a Venezia. Fin da giovane fu introdotto allo studio dell'architettura proprio dal padre e imparò molto bene il latino grazie al fratello, che era un frate domenicano, il fratello Angelo, e mentre invece uno zio, un fratello della madre, Matteo Lucchesi, che rivestiva una carica molto importante perché era il magistrato delle acque di Venezia, lo introdusse allo studio di Andrea Palladio, il famoso architetto del Rinascimento veneziano. Grazie a questi studi e soprattutto anche grazie al latino, grazie alla conoscenza del latino, Piranesi poté leggere direttamente Tito Livio, e lì nacque, diciamo, questa grande ammirazione per la civiltà romana in generale. Ad un certo punto ebbe dei diverbi, come accade di solito in famiglia, con lo zio, e continuò la sua formazione con un altro architetto, Giovanni Scalfarotto, un altro architetto veneziano, e cominciò a frequentare la bottega dell'incisore Carlo Zucchi. Nel 1740, quindi a 20 anni, Giovan Battista deve decidere cosa fare da grande. Si rende conto che Venezia non è più la città che guida l'economia italiana. La città è ancora molto ricca nel 1700, però sono già 2 secoli che è stata scoperta l'America, i commerci si stanno spostando verso l'Atlantico, il Mediterraneo non è così più al centro della vita economica e culturale, sì, però non è più al centro della vita economica mondiale, e Venezia ne comincia a risentire e Giovan Battista se ne rende conto. Quindi decide di approfittare di una grande occasione, trasferirsi con il nuovo ambasciatore di Venezia presso la Santa Sede e di far parte di questa spedizione. Quindi il 9 settembre del 1740 Giovan Battista Piranesi parte con tutto il corpo diplomatico della Serenissima per recarsi a Roma. Qui trova alloggio in Palazzo Venezia. Sappiamo che Palazzo Venezia, di fronte a Palazzo Venezia a Roma c'è, conosciamo tutti Palazzo Venezia, di fronte c'è un palazzo quasi gemello che è chiamato Palazzo San Marco, dove aveva sede proprio l'ambasciata della Repubblica Serenissima di Venezia. Il palazzo di fronte, appunto Palazzo Venezia, era un palazzo sempre di proprietà della Repubblica di Venezia, che veniva proprio sfruttato non per il corpo diplomatico, ma per tutti gli accompagnatori del corpo diplomatico. E quindi Giovan Battista Piranesi trova alloggio in un appartamento di Palazzo Venezia. Comincia quindi a frequentare la società romana e conosce alcuni pittori scenografi, Domenico e i fratelli Valeriani, Giuseppe e Domenico, e con un altro artista, Giovan Battista Nolli, nel 1742 apprende i rudimenti dell'acquaforte, sempre per il discorso delle incisioni, sotto la guida di Giuseppe Vasi. Dopodiché nel 1743 si reca a Ercolano insieme al suo concittadino, al veneziano Antonio Corradini, per studiare gli scavi archeologici che erano appena stati intrapresi. Da questa visita a Ercolano Giovan Battista Piranesi ritorna entusiasta a Roma, dove ovviamente ha a disposizione tutta l'antichità dell'impero romano da studiare. E qui abbiamo una testimonianza diretta proprio di Piranesi, che dice, rispetto a queste ruine parlanti, come definisce proprio i ruderi dei fori imperiali, Piranesi dice: di simili non arrivai di potermene mai formare sopra i disegni, benché accuratissimi, che di queste stesse ha fatto l'immortale Palladio, che io pur sempre mi teneva davanti agli occhi. O meglio, che cosa vuole dire? Piranesi aveva studiato i quattro libri dell'architettura di Palladio. Palladio aveva fatto i rilievi dei monumenti romani più rappresentativi. Piranesi li aveva studiati tantissimo, però vederli dal vivo in lui aveva generato una emozione completamente diversa e molto più forte. Quella conoscenza e quell'idea di grandiosità che non si era riuscito a fare dai disegni, anche se dice che i disegni di Palladio erano comunque accuratissimi. A questo punto Piranesi comincia a mettere su carta le cose che aveva visto. Nel 1743 pubblica la prima parte di architetture e prospettive inventate e incise da, come dice proprio la copertina del libro, da Giobatta Piranesi, architetto veneziano. È una raccolta di 12 tavole, quindi è una raccolta molto limitata dal punto di vista dimensionale, però già in queste 12 tavole si vede la grande perizia tecnica di Piranesi e soprattutto la maestria nell'inquadrare i monumenti. Piranesi, per realizzare questa prima opera, si sa che poté studiare nella biblioteca, nella fornitissima biblioteca di un nobile romano, Nicola Giobbe, e grazie a Nicola Giobbe riuscì a entrare in contatto con due architetti famosissimi all'epoca, Luigi Vanvitelli, l'architetto napoletano di origini olandesi che progettò e realizzò la Reggia di Caserta, e l'architetto romano Nicola Salvi, che è l'autore addirittura della Fontana di Trevi. Nel 1745, quindi dopo 2 anni, esce una altra pubblicazione di Piranesi, che sarebbe diventata famosissima, ma in quel momento Piranesi ancora non se ne poteva rendere conto. La prima edizione di Invenzioni capricciose di carceri all'acqua forte, date in luce da Giovanni Buzzardi in Roma, mercante al corso, cioè l'editore era Giovanni Buzzardi al corso. Anche in questo caso Piranesi inventa, come nel primo caso, inventa le architetture. A questo punto, dopo queste due pubblicazioni, Piranesi è a Roma, ha ovviamente anticipato una cospicua parte di denaro per realizzare queste pubblicazioni, si trova in qualche difficoltà economica, decide di tornare a Venezia per un paio d'anni. Non c'è ancora un ritorno economico a questa attività di Piranesi, e quindi Piranesi si trova un po' in crisi, diciamo, dal punto di vista economico. A Venezia, dove per un paio d'anni riflette su quello che potrà essere il suo futuro, incontra e conosce i pittori Tiepolo e Canaletto, che influiranno molto sulla sua fantasia di incisore e di architetto. E dopo una ben meditata riflessione, probabilmente anche essendo venuto a conoscenza che la sua pubblicazione, quella sulle carceri, stava ottenendo un bel successo a Roma, Piranesi decide di ritornare a Roma, di stabilirsi definitivamente a Roma e aprire addirittura una bottega. Lo fa di fronte all'Accademia di Francia, quindi l'Accademia di Francia è Villa Medici, che tutti sappiamo si trova a Villa Borghese, tangente praticamente via di Trinità dei Monti. La bottega di Piranesi si trova su Via del Corso, guardando proprio in direzione dell'Accademia di Francia, quindi all'altezza dell'Accademia di Francia, però su Via del Corso. E si trattò di una scelta molto meditata, come un grande studioso di Piranesi addirittura conferma. Lo studioso è il francese Henri Faucillon, che dice: Piranesi accetta volutamente di essere un incisore perché in questo modo capisce di poter realizzare le sue ambizioni di architetto, di archeologo e di pittore. Pittore, diciamo, più incisore che pittore. Archeologo è un termine che a quell'epoca non veniva ancora utilizzato, quindi è come se Piranesi fosse stato il precursore proprio di tutti gli archeologi futuri.
Bene, Augusto, allora io direi di andare con un altro brano e torniamo subito in studio. Siamo lasciati con Piranesi che era tornato a Roma.
Sì, si era stabilito, aveva aperto una bottega, sì, una bottega, esatto, a Via del Corso. Nel 1748 pubblica Le Vedute di Roma, anche qui una serie di tavole raccolte in un volume che raffigurano i ruderi più classici e i monumenti antichi, e probabilmente molti di noi, soprattutto i nostri genitori in casa e nei soggiorni, amavano tenere queste riproduzioni anche ridotte come dimensioni delle, delle incisioni di Piranesi. Per esempio a casa mia c'erano la veduta di San Giovanni Laterano, non la basilica ma proprio la piazza del Laterano con l'obelisco, e quella di Santa Maria Maggiore, dell'abside di Santa Maria Maggiore. E in casa di mia zia mi ricordo che c'era il tempio di Faustina ai fori imperiali, quindi era molto facile vedere fino a qualche anno fa le riproduzioni delle incisioni di Piranesi nelle case degli italiani. Probabilmente molti dei nostri ascoltatori anche ne avranno una a casa loro. Queste sono prese quasi sempre da questa edizione del 1748 delle Vedute di Roma. Non solo Roma però, ma anche monumenti esterni a Roma, per esempio sulla Via Appia, a Tivoli, a Benevento e anche a Cori, abbiamo visto. E proprio grazie a questa pubblicazione Piranesi, oltre a vedere riconosciuta una certa fama proprio dal punto di vista artistico, comincia a diventare ricco. Perché tutti vogliono le sue opere. Ovviamente non stiamo parlando di opere uniche come quelle che potevano essere le opere di un pittore, ma stiamo parlando di opere riproducibili perché erano incisioni. Come dice l'enciclopedia Treccani, il grande successo era dovuto, oltre al grande formato delle tavole, anche al fatto che il punto di vista prospettico dal quale Piranesi riprendeva i monumenti non era mai banale, ma era sempre molto accattivante ed era sempre molto interessante proprio dal punto di vista architettonico, perché era il punto dal quale si poteva svelare il maggior numero di dettagli architettonici. Poi ovviamente c'era sempre una visione d'insieme, una visione di dettaglio che si fondevano insieme. E la cosa che stupisce è vedere questi monumenti non calati in un ambiente ideale come quello che poteva essere quello della Roma imperiale, ma erano monumenti visti nel suo tempo, cioè nel 1700. Quindi se c'erano delle parti che ormai erano diventate derutili venivano rappresentate come tali. E fu questo anche un punto fondamentale che poi vedremo dopo, proprio dal punto di vista dello sviluppo artistico generale, diciamo. Nel 1750, quindi dopo 2 anni dalla pubblicazione delle Vedute di Roma, esce un'altra opera di Piranesi, opere varie di architettura, prospettive grotteschi, antichità sul gusto degli antichi romani, inventate e incise da Gio Piranesi, architetto veneziano. Quindi nelle Vedute di Roma Piranesi rappresenta quella che è la realtà. In quest'altra pubblicazione, come nelle altre due precedenti, invece Piranesi inventa. Ancora nel 1750-52 c'è un'altra pubblicazione, Camere sepolcrali degli antichi romani, le quali esistono dentro e fuori Roma. Qui invece siamo ritornati proprio al rilievo delle opere. In questo arco di tempo, nel frattempo, si stava diffondendo il Grand Tour, e quindi una delle tappe fondamentali, se non la più importante di tutto il Grand Tour, era sicuramente Roma. A Roma si comincia a formare un circolo di personalità, di artisti, che accolgono i visitatori inglesi, francesi, olandesi, e ovviamente Piranesi, grazie proprio al fatto delle sue incisioni, fa parte di questo entourage. E infatti, grazie proprio alla sua attività, viene in contatto con molti personaggi che si stabiliscono più o meno per un periodo più o meno lungo di tempo a Roma. Uno di questi è il britannico Thomas Hollis, un gentiluomo molto appassionato di arte e di architettura, che soggiornò a Roma dal 1751 al 1753 e grazie alla sua amicizia con Piranesi divulgò sia in Italia che fuori dell'Italia e soprattutto in Inghilterra l'opera proprio di Piranesi, l'opera incisoria di Piranesi. Nel 1756, quindi, come vediamo, passano gli anni solo proprio per raccogliere il materiale e pubblicarlo. Nel 1756 c'è un'altra grande opera di Piranesi, forse la più monumentale, Antichità romane, opera del cavaliere Giovan Battista Piranesi, architetto veneziano, divisa in 4 tomi. Sono ben 252 tavole, quindi sono tantissime, tutte di grande formato, dove Piranesi testimonia in prima persona l'impulso che sta dando alla nascita di un nuovo movimento artistico. Allora, Piranesi era nato nel 1720, quindi in piena epoca rococò. Il rococò, sappiamo, che è quello stile architettonico che semplifica e reitera un po' il grande movimento barocco. Il movimento rococò, quindi, diciamo, è la parte finale del grande movimento barocco, che comincia a diventare ripetitivo, comincia a citare se stesso. L'opera di Piranesi dà uno scatto completamente diverso al modo di vedere l'arte, perché grazie proprio alla rappresentazione delle antichità romane introduce quello che poi diventerà il neoclassicismo. Non solo, ma noi sappiamo che subito dopo il rococò abbiamo due correnti che all'inizio sono fuse ma poi si dividono: da una parte abbiamo il neoclassicismo e dall'altra parte abbiamo il romanticismo. Piranesi è quel punto di unione tra tutti e due i monumenti, perché con le sue tematiche, soprattutto quelle sulle carceri, riesce a dare un impulso anche proprio al movimento, diciamo così, opposto a quello del neoclassicismo, che è proprio il movimento romantico. Allora, grazie all'amicizia con Thomas Hollis, nel 1757, e grazie ovviamente a tutte queste pubblicazioni, nel 1757 Piranesi riceve una importantissima onorificenza, diventa membro niente meno che della Società degli Antiquari di Londra, Society of Antiquaries di Londra, proprio grazie anche all'intervento del suo amico inglese Thomas Hollis. Sempre a Roma, ovviamente, sempre dato per il Grand Tour, conosce due architetti scozzesi, Robert Milne, che non è tanto famoso, e Robert Adam, che invece è celeberrimo. Quest'ultimo soggiornò a Roma dal 1755 al 1757. Piranesi comincia in questo periodo l'unica sua opera planimetrica, perché tutte le rappresentazioni di Piranesi sono delle rappresentazioni prospettiche. In questo caso Piranesi realizza l'unica ricostruzione storica, e lo fa disegnando proprio la planimetria del Campo Marzio. La termina nel 1762, quindi 5 anni di attento studio e di continue verifiche, e la dedica proprio a Thomas Adam. Sempre a Roma, Piranesi viene in contatto con altri architetti inglesi, l'architetto britannico che però era di Svezia, William Chambers, il pittore gallese Thomas Jones e moltissimi pittori francesi. Qui ne cito alcuni: Charles-Louis Clérisseau, Jean-Laurent Léger, Jacques Gondouin, Charles de Woilly, Pierre-Louis Moreau d'Esprit e Pierre-Adrien Paris. Nel frattempo, nel 1761, quindi l'anno prima della famosa dedica a Robert Adam dell'incisione del Campo Marzio, esce già la seconda edizione delle carceri. Questo quindi ci fa capire come la prima edizione fosse già stata accolta con grande favore dal pubblico, tanto da richiedere una seconda edizione. Ormai Piranesi è diventato famosissimo, è diventato ricchissimo. Le vedute romane e le carceri rappresentano le sue opere più famose e diffuse, e quelle che gli dettero anche la maggior ricchezza, anche se l'opera più monumentale, abbiamo visto, era quella in 4 volumi dei monumenti antichi di Roma. E a questo punto vorrei concludere questa fase della vita di Piranesi con una descrizione dell'Accademica di Francia Marguerite Yourcenar, secondo la quale Piranesi è, o meglio, secondo la quale l'opera delle carceri di Piranesi è una delle opere più segrete che ci abbia lasciato in eredità un uomo del XVIII secolo.
Allora, Augusto, io direi di fermarci un attimo e di andare ad ascoltare un altro brano degli 00 Alpha dell'album Moribondo, e torniamo subito in studio.
pensieri.
Zero Alfa con A difesa della torre dell'album Morimondo. Allora Augusto, parlavamo prima, cioè ci accennavi un po' di Piranesi e lo stato della chiesa, come erano i rapporti?
Erano buoni e poi divennero addirittura ottimi. Allora noi siamo arrivati nel 1762, dobbiamo fare un piccolo passo indietro, tornare al 1758 quando Carlo della Torre viene eletto papa con il nome di Clemente XIII. Carlo della Torre era veneziano. A questo punto il papa è veneziano, Piranesi è veneziano, va quasi da sé che il papa lo incarichi, lo chiami alla propria corte e gli dia incarichi sempre più prestigiosi. Nel 1761 Piranesi pubblica oggi è un importantissimo saggio, anche se pochi lo conoscono, della magnificenza e architettura dei Romani. È praticamente una relazione, ovviamente confortata da disegni, nella quale Piranesi sostiene la preeminenza, quindi la maggiore importanza dell'architettura romana rispetto all'architettura greca. Noi oggi di questo non siamo quasi neanche a conoscenza. Siamo abituati alla famosa frase classica che quando l'impero romano occupò la Grecia, venne a sua volta occupato dal punto di vista culturale dalla grandezza dei greci. E noi siamo cresciuti tutti quanti con questo mito della grandezza e della superiorità dell'architettura greca rispetto all'architettura romana. Qui invece Piranesi ribalta proprio completamente la visione. Secondo Piranesi, e lo dimostra, l'architettura romana è più importante dell'architettura greca. Abbiamo detto con il papato di Clemente XIII, Piranesi viene incaricato di importanti lavori pubblici. Il primo gli è conferito direttamente dal Papa e è quello di controllare, o meglio di studiare, di seguire che cosa stava succedendo nei restauri all'interno del Pantheon. Nello stesso anno, 1761, il Papa dà un altro conferimento onorario a Piranesi, eleggendolo accademico di San Luca, cioè quindi lo fa entrare nell'Accademia di San Luca. Noi sappiamo che l'Accademia di San Luca era l'accademia che raccoglieva tutti i principali artisti, quindi incisori, orafi, pittori, scultori, architetti, eccetera, eccetera. Due anni dopo, nel 1763, Piranesi riceve un altro importante incarico, quello di intervenire sul piedistallo della colonna di Marco Aurelio e sempre nello stesso anno di modificare tutta la parte absidale della Basilica di San Giovanni Laterano, che era stata distrutta da un incendio e sulla quale aveva lavorato per i lavori di restauro appunto già Francesco Borromini circa 120 anni prima, per ricostruire proprio la Basilica. Proprio mentre si occupava della sistemazione della parte absidale della Basilica di San Giovanni Laterano, Piranesi riceve quello che è il suo diciamo, più famoso, più importante incarico da, proprio come, come architetto, e è quello di trasformare una piccola chiesa, Santa Maria del, del Priorato e la piazza che c'era davanti, nella chiesa principale dell'Ordine di Malta. Questo incarico non gli viene dato direttamente dal Papa, ma da Monsignor Giovanni Battista Rezzonico, che però era il nipote del Papa. Quindi vediamo quanto era importante poi essere introdotti in certi ambienti di corte. Nel 1766 il cantiere di Santa Maria del Priorato si conclude e come premio, diciamo, ulteriore ovviamente a tutta la parte più venale, Giovan Battista Perenesi riceve un'altra onorificenza, quella di Cavaliere dello Speron d'Oro. Della chiesa di Santa Maria del Priorato noi abbiamo parlato nella puntata dei Templari, quindi sappiamo...
Sì, accennavamo prima all'inizio puntata.
Sì, quindi abbiamo già parlato di tutta la simbologia che viene usata nella facciata della chiesa, e vabbè, non è che oggi ripetiamo un'altra volta quei concetti che abbiamo già detto. Nel 1767 intanto quindi Piranesi è diventato famosissimo, ricchissimo, tutti lo vogliono, e soprattutto i membri della famiglia papale. E quindi nel 1767 Piranesi comincia tutta la decorazione degli appartamenti al Quirinale, dove abitava il Papa, e durante tutto l'anno, e a Castel Gandolfo, dove il Papa si trasferiva nei mesi estivi. Sempre l'incarico gli viene dato sempre da Giovan Battista Rezzonico, che nel frattempo era diventato cardinale. Nel 1768-69, quindi nei due anni seguenti, il senatore Abbondio lo incarica di decorare il suo appartamento a Campidoglio. E Giovan Battista Perenesi si occupa di disegnare e poi fa realizzare tutti i soffitti, gli arredamenti, tutte le cornici dei camini, e grazie a questo lavoro nel 1769, quindi appena finito questo lavoro, Piranesi pubblica un altro libro, Diverse maniere di adornare i camini. Veramente sul titolo c'è i cammini con doppia M, perché insomma a quel tempo si parlava un po'
in dialetto, insomma.
Sì, cioè. quasi dialettale, sì. E nel 1770 c'è un contemporaneo di Piranesi, il pittore Vincenzo Brenna, che ci dà un'importante testimonianza della fase di vita che stava attraversando Piranesi in quel periodo. Vincenzo Brenna ci lascia questa testimonianza. Piranesi ha fatto una raccolta così grande di marmi per fare tutti questi lavori negli appartamenti papali e della corte senatoria di Roma. Ha fatto una così grande raccolta di marmi che, oltre ad aver riempito tutta la sua casa, ha preso moltissime botteghe nella sua strada, cioè nella casa dove abitava, che sono anche piene ovviamente di marmi, e per tutto si lavora e tiene da 30 persone il giorno a lavorare i suoi marmi. Ha quasi lasciato da incidere e si è buttato a trafficare di marmi antichi. Praticamente il successo di Piranesi dal punto di vista di decoratore delle abitazioni era diventato così grande che sotto di lui aveva 30 operai che tutto il giorno lavoravano alle decorazioni da poi inserire nelle abitazioni dei nobili romani che gli venivano richieste, e per fare questa attività aveva quasi smesso di fare l'incisore. Questa è la testimonianza che ci dà questo contemporaneo. Un'altra opera legata a questa attività, sempre di incisione, però è un'altra opera libraria, si intitola infatti proprio Vasi, candelabri e cippi. E questa è un'altra fondamentale pubblicazione per gli specialisti del settore, perché noi oggi quasi non la conosciamo, ma all'epoca ebbe un'influenza notevole soprattutto tra gli orafi, i fonditori di bronzo e i lavoratori del marmo, gli scalpellini. Quindi si basavano, per avere un successo sicuro, su quelli che erano i disegni di Giovan Battista Piranesi. Siamo arrivati alla fine della vita di Giovan Battista Piranesi, che il 9 novembre del 1778 muore a Roma, stroncato da una malattia, nella sua casa, in strada Felice. Strada Felice oggi è via Sistina, e l'appartamento occupato da Piranesi è al numero 48 di via Sistina, che a quel tempo detto si chiamava Strada Felice. Fu sepolto nella chiesa di Santa Maria del Priorato, quindi la stessa chiesa che lui aveva realizzato e progettato e realizzato. La famiglia commissionò uno scultore, Giuseppe Angelini, di realizzare la statua del defunto da mettere sulla tomba del proprio familiare. Il sepolcro di Piranesi era adornato anche da un candelabro marmoreo che era stato realizzato da Piranesi stesso, e che però non si trova nella chiesa del Priorato, perché quando scese Napoleone nel 1809, questo candelabro fu una delle opere che furono prelevate e portate in Francia, tant'è vero che oggi si trova nel Museo del Louvre. 6 anni dopo la morte, quindi nel 1784, viene pubblicata la seconda edizione dell'opera in 4 volumi sulle antichità romane. Quindi vediamo come solo a 6 anni dalla morte già la fama di Piranesi era talmente grande che subito il pubblico chiede una seconda edizione della grande opera monumentale che aveva realizzato qualche anno prima.
Ovviamente, ecco, ci sarà dell'altro da dire. Intanto andiamo ad ascoltare il prossimo brano e poi magari questo torniamo parlando della concezione artistica e lo stile.
Spesso hai pregato, non si torna indietro, quante volte ci hai sperato. Disperato, questo sole con un basso è tramontato e tramortito. Chiudo gli occhi e vaffanculo a ciò che è stato. Incubo il tremuri, passando tipo Casper. Sai, per uscire dal mirino di uno sniper non serve dormire, il tipo flipper. Smash, 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 your nightmare. Resti mille la notte, ma spesso hai pregato. Non si torna indietro, quante volte ci hai sperato. Disperato, questo sole con un basso è tramontato e tramortito. Chiudo gli occhi e vaffanculo a ciò che è stato. Incubo il tremuri, passando tipo Casper. Sai, per uscire dal mirino di uno sniper non serve dormire, il tipo flipper. Smash, 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 your nightmare. Tutto ciò in cui credo, lo uccido su sto foglio. Mi resta questa briciola, ma è tutto ciò che voglio. La nostra forza intrinseca nella parola orgoglio. Io non credo un cazzo, tu figlia di avvergoglio. Se lo verrò oscurato, combatterò nell'ombra. Mi avvolgo dentro un brivido, mentre il resto non torna. Pensieri da evitare, c'erano più post nucleari. Un posto già di ieri, ti ricorda di dimenticare. Mi rango ben serrato, vaffanculo a ciò che è stato. Le leggi dello stato, ma non ci ha ben dimostrato. Quanto è brutto questo mondo il giorno dopo che sei nato. Abbandonato a girare in tondo come un tonno in un acquario. Tutto intorno già va a fondo come un virus dilagato. Italia come il Recon City che dei morti ha conquistato. In questo stato ci ho pensato, resto con il capo alzato. E questa notte insonne con il sonno ci ho litigato. Resti mille la notte, ma spesso hai pregato. Non si torna indietro, quante volte ci hai sperato. Disperato, questo sole con un basso è tramontato e tramortito. Chiudo gli occhi e vaffanculo a ciò che è stato. Incubo il tremuri, passando tipo Casper. Sai, per uscire dal mirino di uno sniper non serve dormire, il tipo flipper. Smash, 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 your nightmare. Resti mille la notte, ma spesso hai pregato. Non si torna indietro, quante volte ci hai sperato. Disperato, questo sole con un basso è tramontato e tramortito. Chiudo gli occhi e vaffanculo a ciò che è stato. Incubo il tremuri, passando tipo Casper. Sai, per uscire dal mirino di uno sniper non serve dormire, il tipo flipper. Smash, 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 your nightmare. Rumore del silenzio come fuoco sopra un iceberg. Tamburo dentro il teschio dopo la settima Carlsberg. Opposto a Palazzasca, oggi trovi la Bilderberg. La notte in cui sei un film, effetto Steven Spielberg. Silver, surfer sopra l'onda di un pensiero. Veliero capovolto dentro il mare, non pare vero. Anche in mezzo a ghiaccio e neve ci trovi un sentiero. C'è poco da stasera, frango un altro desiderio. curve devastanti. La notte ti tormentano pensieri contrastanti che alla fine ti addormentano. I nervi ne risentono e una sigaretta accendono, sbirciando dietro un vetro con tu lacrime che scendono. La notte ingigantisce tutto quello che ti aspetta, il profumo di una donna che ti resta nella testa, che se il consiglio arriva io non gli ho mai dato retta. E nasce, cresce, esce il desiderio di vendetta. Bestemmi la notte ma spesso hai pregato, non si torna indietro quante volte ci hai sperato. Disperato questo sole con un vaso è tramontato, tramortito, chiudo gli occhi e vaffanculo a ciò che è stato. Incubo i tremuri passando tipo Casper, sai, per uscire dal mirino di uno sniper. Non serve dormire, in deal tipo flipper. Smash, 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 your nightmare. Bestemmi la notte ma spesso hai pregato, non si torna indietro quante volte ci hai sperato. Disperato questo sole con un vaso è tramontato, tramortito, chiudo gli occhi e vaffanculo a ciò che è stato. Incubo i tremuri passando tipo Casper, sai, per uscire dal mirino di uno sniper. Non serve dormire, in deal tipo flipper. Smash, 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 your nightmare.
Ascolta il rumore,
se sei marcio dentro non ti cambiano le botte.
Ascolta il silenzio,
è inutile che fuggi da te stesso nella notte.
Affronta il dolore,
e un altro giorno va tra mille relazioni rotte.
Tra canna l'assenzio
del sangue che sputi, la vita se ne fotte.
Ascolta il rumore,
se sei marcio dentro non ti cambiano le botte.
Ascolta il silenzio,
è inutile che fuggi da te stesso nella notte.
Affronta il dolore,
e un altro giorno va tra mille relazioni rotte.
Tra canna l'assenzio,
smash your nightmare. Sti cazzi della sorte.
Allora Augusto, poi senza accorgersene siamo arrivati quasi alla fine. Abbiamo parlato della vita di Piranesi, cioè da quello che si dice è anche un po' difficile diciamo inquadrarlo in una corrente artistica. Se ce ne vuoi un po' parlare,
non è,
cioè magari darci un po' un quadro.
Sì, sintetizziamo ovviamente. Sì, hai detto bene, non è facile inquadrare Piranesi in una precisa corrente artistica, come di solito si fa a scuola, no? Per cercare di semplificare. Per Piranesi questo non è assolutamente facile, un po' perché si trova in un punto di snodo dell'arte, perché possiamo individuare tre componenti fondamentali, e tutte e tre sono importanti nella vita artistica di Piranesi, e tutte e tre riflettono il periodo storico nel quale si trova a vivere. Il primo è proprio la tradizione rococò nella quale lui nasce, anche perché la sua prima opera importante che gli dette la fama e anche la ricchezza, quella sulle carceri, è vero che è un tema che poi sarà ripreso da tutta l'architettura neogotica e anche dalla letteratura neogotica, però era un tema prettamente rococò, come anche quindi oltre alle radici della tradizione rococò. Il secondo punto può essere, che è quello diciamo che è proprio il nucleo di tutta la produzione artistica di Piranesi, è questa sensibilità neoclassica che però fino a quel momento non c'era, e che secondo me si deve proprio a Piranesi, il fatto che ci sia stato repentinamente in così poco tempo questo cambiamento di gusto artistico, e quindi che si sia passati proprio da rococò, che si ripeteva su se stesso, a una diversa visione, a una diversa attenzione verso l'antichità classica. A questo punto vorrei citare quello che disse Marguerite Yourcenar, la famosa accademica di Francia, che è un periodo un po' lungo, però descrive molto bene e in maniera forse sicuramente migliore di quello che potrei fare io, quello che ci ha lasciato come eredità Piranesi. La Yourcenar dice così: l'autore delle vedute e delle antichità romane, quindi ovviamente Piranesi, non ha certo inventato né il gusto delle rovine né l'amore per Roma. Un secolo prima di lui, anche Poussin e Claude Gellé, che erano due pittori francesi, avevano scoperto Roma con occhi nuovi, ovviamente con occhi da stranieri. La loro opera, continua la Yourcenar, si era nutrita di quei luoghi inesauribili, i luoghi di Roma ovviamente. Ma mentre, e questa è sempre la Yourcenar che scrive, ma mentre per Gellé e per Poussin Roma era stata soprattutto un mirabile sfondo di una fantasticheria personale o di un discorso di ordine generale e di un luogo sacro anche, accuratamente purificato da ogni contingenza contemporanea, situato a mezza strada dal divino paese e la favola, è l'urbe stessa, sotto tutti i suoi aspetti e tutte le sue implicazioni, dalle più banali alle più insolite, che Piranesi ha fissata ad un certo momento del XVIII secolo nelle sue migliaia di tavole, insieme aneddotiche e visionarie. Non ha solo esplorato i monumenti antichi, conclude la Jürsenar, da disegnatore che cerchi una prospettiva da riprodurre, ne ha personalmente frugato i ruderi, un po' per reperirvi le antichità di cui faceva commercio, ma soprattutto per penetrare il segreto delle loro fondazioni, per imparare e per dimostrare come vennero costruiti. È stato archeologo in un'epoca in cui il termine stesso non era in uso corrente. Questo è il brano un po' lungo che però sintetizza molto bene tutta l'opera di Piranesi e che penso non ci sia bisogno di commentare. È anche un commento molto equilibrato, perché la Jürsenar studiò molto Piranesi, ma è anche molto obiettiva nel non ne fa un eroe, ma dice chiaramente studiava i monumenti che gli avevano dato anche la ricchezza, voleva capire dal punto di vista tecnico, proprio dal punto di vista di architetto, come erano realizzate le fondazioni sulle quali poi erano eretti i monumenti, sceglieva il punto di prospettiva migliore per rappresentarli. Insomma, tutte queste cose poi hanno fatto di lui il grande incisore che tutti adesso conosciamo. L'ultimo punto, che è per me quello proprio più interessante, è quello un po' più teorico, e vorrei ribadire proprio questo: il fatto che lui è convinto della superiorità dell'architettura romana su quella greca. Noi siamo abituati alla visione più classica di Winckelmann. Secondo Winckelmann, che ovviamente da tedesco aveva studiato le rovine greche direttamente sul posto, l'arte in generale greca in quel momento aveva raggiunto l'apice che poi non sarebbe più stato toccato. Per Piranesi invece non è assolutamente così. Roma supera la Grecia, e Piranesi l'aveva già dimostrato nel 1761 con il suo famoso saggio della magnificenza e architettura dei Romani. Ma 4 anni dopo, nel 1765, pubblica un altro libro, Parere sull'architettura, dove ci sono due personaggi immaginari, Protopiro e Didascalo, che dibattono rispettivamente, uno difendendo l'architettura romana e uno difendendo l'architettura greca, e non è difficile immaginare chi sia stato poi il vincitore di questo dibattito.
Beh, sicuramente romano.
Sì, sicuramente romano, però bisogna dire che Piranesi non fu da tutti apprezzato, anche durante la sua vita ci fu qualche detrattore, diciamo così. In particolare parliamo di uno, Antonio Visentini, che era come Piranesi veneziano, era un pittore, un architetto, un incisore, che forse, non lo so, per invidia, dopo aver assistito alla ristrutturazione di Santa Maria del Priorato, definì Piranesi un povero spensierato, perché non aveva capito tutto il significato simbolico e simbologico che c'era dietro quelle decorazioni. E la stessa cosa, la stessa critica, qualche anno dopo, nel 1772, gliela rivolse anche un inglese, Richard Norris, il quale disse: la chiesa è a mio avviso pessima, riferendosi ovviamente alla chiesa del Priorato, addirittura proprio così stroncando proprio Piranesi. È una strana composizione di ornamenti che non significano nulla, alcuni dei quali, vale a dire alcune piccole parti degli ornamenti, sono buoni, ma nel complesso è una parte di confusione. Quindi l'opera più grande dal punto di vista architettonico di Piranesi ebbe queste due critiche, diciamo così, senza appello. Però Piranesi conosceva moltissime persone, alcuni dei quali erano dei suoi grandi ammiratori. Il più importante lo possiamo ravvisare nell'inglese Horace Walpole, uno scrittore, anch'egli contemporaneo di Piranesi, che addirittura consigliò ai suoi studenti inglesi di studiare le incisioni di Piranesi, di studiare, come diceva Walpole, i sublimi sogni del Piranesi, indicando nel maestro italiano, o meglio, dedicando al grande maestro italiano un lungo paragrafo di una sua opera che vorrei citare. Scrive così: selvaggio come Salvator Rosa, fiero come Michelangelo, esuberante come Rubens, ha immaginato scene impensabili perfino nelle Indie. Costruisce palazzi sopra ponti, templi sui palazzi, scala il cielo con montagne di edifici. Qui sembra quasi di vedere una delle incisioni di Escher, il quasi contemporaneo incisore olandese, con le sue assonometrie assurde di scale che si rincorrono o rappresentazioni che si trasformano da una cosa in un'altra. Alle incisioni di Piranesi si fa addirittura risalire l'ispirazione che lo scrittore Walpole ebbe proprio per il suo romanzo Il Castello di Otranto, che è ritenuto il primo romanzo gotico. Quindi siamo già a fine 700, inizi 800, e anche tutte le decorazioni che egli fece nella sua casa a Londra, a Strawberry Hill.
Grazie mille Augusto, ecco, è stato interessante oggi andare a vedere nello specifico di questo grandissimo personaggio di Piranesi, che ne abbiamo parlato e l'abbiamo citato molte volte nelle scorse puntate. Allora, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati qui con noi e vi invitiamo a restare sintonizzati su Radio Bandiera Nera. Noi torneremo tra due martedì. Daje.
Daje.